sesta domenica. Oggi è l'ultima volta che vedete il sacerdote rivestito di verde, perché domenica prossima comincia il tempo forte della Quaresima e io vestirò i paramenti violacei fino alla Pasqua. Sesta domenica. Domenica, se ricordate, domenica scorsa, le letture si intonavano su un tema molto scottante, la sofferenza. E abbiamo visto Giobbe, la famosa proverbiale pazienza di Giobbe. E ci siamo posti una domanda. Gesù è venuto a che fare? Lo spiegherò adesso cosa ha avuto a fare. Domenica scorsa ci chiedemmo, ma il dolore, la sofferenza, è un problema o un mistero? Se è un problema ci sono i medici. Se è un mistero i medici non ci possono fare niente. C'è Gesù Cristo. Oggi, giornata del malato, viene ad hoc questa bella liturgia, sia della prima e della terza lettura. Il lebbroso. La malattia più terribile. Non so se voi abbiate mai visto il lebbroso. Dal vivo no. In Italia ce ne sono 40 di lebbrosi, pensate. L'Africa prolifera. È guaribile o no la lebbra? No, almeno così dice la medicina. Ma si può bloccare. La lebbra, come malattia, distrugge il corpo. Te lo fa a pezzi, ti cadono le membra. Io l'ho visto nei film dei nostri missionari. Qualcosa di terribile. Ricordo un mio collega missionario che andò in Africa con tanta gioia. A 3 chilometri sentiva il puzzo della carne marcia. E mi disse, torno indietro. Però disse, ma sono qui per questo. Mise un tampone al naso e andò al lebbrosario. E vide questi poveri disgraziati con la carne a pezzi. A chi le mani venivano, scendevano a pezzi, una cosa orribile a vedersi. Questa è la malattia. Nell'Antico Testamento la lebbra era definita il primogenito dei morti. Pensate. Il rabbino dichiarava la lebbra immonda e cacciava da tutta la società civile il lebbroso, tanto che erano costretti, pensate, a portare i campanelli addosso per segnalare la loro presenza in modo che la gente si allontanasse. Quindi allontanati dalla comunità civile, ma anche dal tempio, da quella comunità religiosa. Impuro, immondo, era la forma più grave di impurità fisica, per cui il rabbino doveva cacciarlo, il malato, dalla sinagoga. Pensate che quando, nel caso ipotetico, il malato guarisse, era come se un morto tornasse alla vita. Pensate a che punto si era arrivati. Nel Vangelo abbiamo tutto un altro atteggiamento di Gesù, un altro quadro. Ma perché l'Antico Testamento, la legge era così spietata verso questi malati? Ma per tanti motivi. Innanzitutto per un motivo igienico, perché solo il malato vicino o toccare il malato significava contrarre la lebbra. Quindi più lontano possibile. Ed erano cacciati nei boschi, nelle grotte, pensava povera gente. Inoltre il rabbino, considerando la lebbra come la malattia più schifosa, più vergognosa, come la morte, si preoccupava di che cosa? Della santità di Dio. E tutto quello che è impuro, tutto quello che è immondo, doveva essere cacciato dal Tempio di Dio. Ma era più una preoccupazione di carattere esteriore rituale che non di coscienza. Però quel povero malato era abbandonato a se stesso, cacciato da tutti, perfino dalla propria famiglia. In Africa ancora oggi è così, eh? Cacciati i fianchi bambini, cacciati da casa vengono abbandonati o nella giungla, oppure vivono nelle grotte, nel deserto. Terribile, amici miei. Gesù cambia totalmente questo concetto. Perché? Perché cambia tutto. Domenica scorsa cosa abbiamo visto con Giobbe? Giobbe rifiuta la teologia e la filosofia del tempo che faceva questa equazione. Tu sei colpito dal male perché sei peccatore. Quindi il male come punizione per il tuo peccato. Giobbe dice no, non ci sto. Io non sono peccatore, io temo il Signore, sono una persona per bene. E gli amici di Giobbe, venite a sentire quando ve lo spieghiamo questo libro che è tanto bello, è il grande capolavoro di Dio sulla sofferenza umana, no? Giobbe non ci sta con i suoi amici. Tu riconosci di peccatore, ma io non lo sono. Sì, pecco come tutti, ma mi sforzo ad essere una persona onesta. Quindi questa equazione, malattia fisica come segno e punizione, conseguenza del peccato, allontanava il malato dalla sinagoga. Secondo motivo. Terzo, oltre che il motivo fisico, è questo qua. La legge di Mosè, cosa poteva farci dinanzi al peccato? Niente. Se questo era peccatore, lebbroso perché peccatore, la legge cosa doveva fare? La legge era impotente. Ecco Gesù. Gesù che cambia, rivoluziona ogni concetto. Non solo. Se tu vuoi, tu mi puoi guarire, mi puoi purificare. Che fa Gesù? Non fa come il rabbino. No, si ferma, ascolta, è toccato nel cuore, ne ha compassione. Udite, lo tocca. E secondo il tempo contraeva la malattia. Gesù supera tutto, no? E si ferma. E di fronte a quel grido angoscioso, immaginatelo, che sofferenza fisica e psichica. Vuoi essere guarito? Maestro, se tu lo vuoi, puoi. Vai, sii guarito. Però Gesù lo ammonisce. Non lo dire a nessuno. Sembrerebbe un mistero questo, no? No, amici. Si chiama il segreto messianico. Vedete, la gente del tempo, come quella di oggi, non sempre cerca la verità. Cerca il comodo proprio, la guarigione, l'utile. Gesù era preoccupato che queste guarigioni del corpo significassero e venissero interpretate come un gesto taumaturgico. Gesù non fa il taumaturgo. Quando cura il corpo è la prima tappa per curare tutto l'uomo, anche l'anima dell'uomo. Ma capite, il rabbino dell'Antico Testamento, stimando la lebbra peccato, era impotente, ecco perché la cacciava. Quindi cosa fa il rabbino? Semplice. Che fa? Scheda, registra e allontana. Cristo invece ha un altro atteggiamento. Che fa Cristo? Si ferma, sente la fitta nel cuore, ha compassione, lo tocca, l'abbraccia, lo guarisce. Che meraviglia. Vedete, Gesù ci dà questa prova anche nella parabola del buon samaritano. Vi ricordate, no? Quell'uomo colpito, lasciato mezzo morto fra Gerico e Gerusalemme. Chi passa? Il prete. Prete, mio collega, lo guarda, no, non c'ho tempo, va dall'altra parte della strada, bravo. Passa il levita, ecco i leviti, quelli là sono i leviti, no? I chierichetti di oggi, ma erano adulti quelli, gli addetti al tempio, che fanno? E fanno quel che fa il rabbino, che fa? Va per la sua strada, il levita della parabola del samaritano, fa come fa il rabbino. Chi è che si ferma? Il cristiano, colui che è toccato dal Vangelo e lo prende il malato, lo fa montare sulla sua cavalcatura, lo porta all'albergo, abiti cura, io c'ho fretta, c'ho i miei affari, ma quando torno ti pago. Io, ecco, l'abbraccia. Gesù di fronte al male si ferma, prende su di sé la malattia, la fa propria, ci guarisce e ci salva. C'è un episodio molto bello del Vangelo. Vi ricordate quando Gesù si trova in casa? C'è tanta folla e la gente ha un paralitico e non può entrare. Che fanno? Vanno sul tetto, scoperchiano il tetto e lo fanno calare davanti. Gesù dice, oh, e come invece? Una volta pioveva l'acqua, oggi piovono gli uomini davanti a lui, no? Dice, ti sono rimessi i peccati? Questo bestemmia, sentite, solo Dio può rimettere i peccati, i farisei, E Gesù, bravi, è vero, dite bene. Sì, cosa più facile, Gesù li sfida, rimettere i peccati o dire a quest'uomo malato, alzati, prendi il letto e vattene a casa, zitti, muti. E Gesù, ecco Gesù che cambia la legge. Alla legge di Mosè, cosa subentra? La grazia di Cristo, ecco, l'amore del Signore. Bello, l'amore, la compassione, la benevolenza, la guarigione e la salvezza. Perché voi sappiate che io ho il potere di rimettere i peccati, come voi dite, prendi il letto, alzati in piedi e va a casa. In due ballette il malato prende il letto e se ne va a casa, fra lo stupore di tutti. Amici, questo è l'atteggiamento di Gesù. Gesù non fa il taumaturgo, Gesù fa il salvatore di tutto l'uomo. Attraverso il corpo vuol salvare la nostra anima. Quel malato andò da Gesù e fu salvato perché, sapete perché? Perché vinse la vergogna di questa malattia schifosa, vinse la paura di infrangere la legge, vinse la ritrosia di essere considerato un peccatore. Tale era la sentenza del tempo. Andò da Gesù. La Bibbia è ricca di questi episodi, vedete. Dice la Madonna, venite a Međugorje. Dice, tu mi dici, io sto a casa mia, la Madonna è dappertutto. È vero. La Madonna Lourdes ha detto, venite a fare il bagno a Lourdes. E io dico, io ho la vasca a casa mia, la faccio a casa mia. Giusto, fa la casa tua. Nam il Siro, questo generale, che veniva dalla Siria, dai grandi fiumi, sente la voce del profeta che gli dice, vai a bagnarti nel Giordano. Quelle fiumi ciattolo, quattro gocce, io ho le grandi fiumi. Dice il profeta, fa come te pare, lavati sui tuoi fiumi, ma tu non guarisci. Quando si convince di ascoltare il profeta e va a lavarsi nel fiume ciattolo, Nam viene guarito dalla lebbra. Amici, il peccato. Vedete, la lebbra non era conseguenza del peccato, non era segno del peccato, ma i padri della Chiesa nella lebbra vedono il simbolo del peccato diverso. Come la lebbra deturpa il corpo, lo distrugge nei suoi elementi, così il peccato distrugge l'uomo. E qui, amici, entriamo in una fase scottante. Il peccato. Il peccato. Ma chi è che di voi si sente peccatore? Nessuno. La Signora dice, sì, brava. Oggi nessuno è peccatore. Padre, io che peccati faccio? Nessuno. Beata te, cocco. Cioè, quant'è che non ti confessi, di che non ti confessi? 10 anni. Nessun peccato? Cioè, no. Ah, bravo. Tirò l'incenso, santissima, ma com'è possibile? È possibile. Perché, chiedetevi, San Francesco si dichiarava il più grande peccatore della terra? Vero o falso? Rispondo, vero e falso. Vero soggettivamente, falso oggettivamente. Perché lui si sentiva peccatore? Ma amici, fate la prova dei vostri occhi. Quando verrà il sole d'agosto, cercate di fissare il sole, che mi rispondete, ce n'ho doni, e non è possibile, metto gli occhiali neri. Perché? Se c'è il sole ma cieca. Il sole di questi giorni, quel di ieri, robetta, sole d'agosto e sole di ieri. Quanto più ci allontaniamo dalla luce, tanto meno vediamo. Quello che San Francesco considerava pagliaio, noi lo consideriamo pagliuzza. Quello che noi consideriamo pagliuzza, perché c'è chi, per lui era un pagliaio. Amici, più si è sotto i riflettori della luce e più siamo della verità delle cose. Più ne vediamo i contorni, la bellezza e la verità. Amici, il mondo di oggi, che vi dice? Nessuno è più peccatore. Sapete perché questa espressione? Semplice. Perché non c'è più Dio. Il peccato c'è solo se c'è Dio. Se tu togli Dio, non c'è più peccato. C'è lo sbaglio, l'errore, il crimine, il delitto. Ma mai contro la legge. Ma mai il peccato. Il peccato ha una dimensione verticale. La colpa ha una dimensione orizzontale, lo sbaglio, l'errore. Per cui noi oggi siamo ingolfati non della parola di Dio che salvò Naam, vai a lavarti, o Francesco d'Assisi che conosceva la parola del Signore come le tasche sue. Noi siamo oggi ingolfati di Sanremo. Io l'ho visto, mi interessa. Siamo ingolfati delle parole umane. Siamo asfaltati dal linguaggio degli uomini. Rumore, confusione, parole umane, chat, telefonino, computer, la notte tutta, amici, ma la parola di Dio non esiste più, e non esistendo più la luce, e tu diventi cieco, non vedi più la verità, diventi strabico, diventi miope, non vedi più le cose. Per poter ben vedere le cose occorre l'occhio pulito e la luce. Gesù è la luce. Il cuore pulito è la condizione per poter vedere. Che ci dice la cultura di oggi? La cultura di oggi ci dice: ma non ti riconoscere peccatore, non crearti dei complessi di colpa, è tutto tabù quello che i preti vanno insegnato, sono condizionamenti sociali, inibizioni dell'infanzia, togli tutto, vai dallo psicanalista. Bene, vai, che facciano il loro lavoro. Auguri, ci vogliono, va bene. Ma lo psicanalista, cari amici che mi ascoltate, potrà individuare il vostro malessere psichico, potrà darvi anche un certo sollievo, ma non vi toglie il peccato. Capito? Siamo su due piani diversi. La scienza è una cosa, la fede è un'altra. La colpa, lo sbaglio è una cosa, il peccato è un altro. Non confondiamo i ruoli. Io non faccio lo psicanalista, faccio il prete. Né lo psicanalista può fare il prete. Quando tu vieni a confessarti da me, caro amico che mi ascolti, e mi dici: io ho fatto peccato, che ti dico io? Non ti dico vada allo psicanalista, vieni da me, ci penso io, ma non nel mio nome. Io ti assolvo, ti sciolgo, ti libero nel nome trinitario del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Capite com'è diversa la cosa? Lo psicanalista vi toglie, se capace, con tante sedute, forse quell'ansia, ma non vi può togliere il peccato, che è ribellione a Dio. Il peccato che significa distruggere l'alfabeto, diceva Ratzinger, che Dio ha scritto nella tua carne, che si chiama legge naturale, o legge positiva che è il Vangelo. Gli uomini non possono farci niente, solo Dio può farci qualcosa. Non so se voi ricordate, cari amici, il re Davide. Ve la ricordate Davide? Bello. Quali peccati ha fatto Davide? Tre peccati. Non gli bastavano le mogli e le concubine, 1000 persone in tutto, ma anche i resti non rendeva. Vide Bezzabea fare il bagno sulla terrazza, si invaghì di questa donna, strano, eh? Comandò che le fosse portata Bezzabea e con lei commise adulterio. Uno. Due. Aveva un marito che si chiama Uria, il generale dell'esercito. Che fa? Lo manda in prima fila sul corno destro, che era il più debole, perché venisse ammazzato. Pensate che roba. Terzo, lo inganna dicendo: stasera vai a dormire con tua moglie. E lui dice: no, nessun generale prima della battaglia sta in casa, si ritira per preparare il piano strategico. Ma vai, 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 per ingannarla, no? Adulterio, inganno e omicidio. Voi dite: ma com'è che Davide non capiva questo triplice grave peccato? Non lo capiva. Ci è voluto il profeta Nathan che gli dicesse, mediante quell'aforisma delle pecorelle, no? Una aveva 100 pecore, un'altra aveva solo una pecorella, e quello prese quella pecorella: dimmi chi è, lo uccido io, sei tu, gli disse Nathan. La parola di Dio lo fulminò, tornò dentro di sé e disse: sono io il peccatore. Ecco il Salmo 51, miserere mei Deus, Signore, abbi pietà di me, nel peccato mi ha concepito mia madre, quello che male tu gli occhi io l'ho fatto. Ma c'è voluta la parola di Dio per far capire il suo triplice peccato. Vedete, la scienza, la filosofia, la teologia è impotente davanti alla malattia fisica e davanti al peccato. Si dice un autore moderno, sentite che bello, sia la teologia che la filosofia si trovano sprovvedute e senza parole a questo insieme complesso del male e della sofferenza umana, causato dalla natura, dalle persone e dalle strutture. C'è troppo dolore innocente ed assurdo per poter essere razionalizzato eticamente o teologicamente. La storia è testimone dell'impotenza dell'uomo a realizzare il sogno di una società umana libera dal dolore. Il dolore e il male, quindi, sono il campo drammatico in cui si rischia la fede o si compie l'apostasia. Amici, è vero. Davanti al dolore, come reagiamo noi? Guardatevi intorno o guardatevi dentro. Ho letto una frase bellissima di un brasiliano. Bella. Sentite che bello. Da sola, la sofferenza di Giobbe e del lebbroso non è creativa. Deve prima diventare feconda, dar vita alla speranza. È il momento in cui ci si accorge che perché il deserto diventi giardino, non basta strappare spine e cardi, bisogna piantare fiori e alberi da frutto. La lotta al male e alle ingiustizie non è sufficiente se non conosce l'aspetto positivo dell'amore, della misericordia, della fiducia e della ricostruzione. L'uomo, amici, è incapace davanti al male fisico e davanti al male morale. Cristo ha guarito la sofferenza di Giobbe e del lebbroso, ha guarito il cuore di Giobbe, ha guarito il cuore del lebbroso, perché Cristo salva il corpo, ma soprattutto ti libera dal male più grande, che è il peccato. L'uomo, di fronte alla sofferenza e alla morte, abbassa le mani. Siamo impotenti. Chi è che ha vinto la morte? Eccolo, Gesù Cristo. E allora sentite. È uno spagnolo, un poeta spagnolo. Bello. Ma sentite che parole meravigliose. Mettetele nel cuore. Io mille volte l'avrei letta in questi giorni. Tanto mi colpiscono. Il mio Dio è un Dio, non è un Dio duro, impenetrabile, insensibile, stoico, impassibile. Il mio Dio è fragile, è della mia razza e io della sua. Lui è uomo e io quasi Dio. Perché io potessi assaporare la divinità, lui amò il mio fango. L'amore ha reso fragile il mio Dio. Il mio Dio conobbe l'allegria umana, l'amicizia, il gusto della terra, delle cose. Ebbe fame, sonno, si riposò, fu sensibile, si irritò, fu passionale, fu dolce come un bambino, fu nutrito da una mamma e sentì e beve tutta la tenerezza femminile. Bello. Il mio Dio tremò davanti alla morte. Non amò mai il dolore. Non fu mai amico della malattia. Per questo curò gli infermi. Il mio Dio soffrì l'esilio, fu perseguitato, acclamato, amò tutto quanto è umano, le cose, gli uomini, il pane, la donna, i buoni, i peccatori. Il mio Dio fu un uomo del suo tempo. Il mio Dio fu debole con i deboli, superbo con i superbi. Morì giovane, perché era sincero. Lo uccisero perché tradiva la verità scritta nei suoi occhi. Il mio Dio morì senza odiare, morì scusando, che più che perdonare. Il mio Dio è fragile, ruppe con la vecchia morale del dente per dente, della vendetta meschina, per inaugurare la frontiera di un amore totalmente nuovo. Il mio Dio, gettato nel solco, schiacciato contro la terra, tradito, abbandonato, incompreso, continuò ad amare. Per questo il mio Dio vinse la morte e comparve con un frutto nuovo tra le mani, la resurrezione. Per questo noi siamo tutti sulla via della resurrezione, gli uomini e le cose, tutti uomini risorti. Buona domenica.